Rassegnati Sport, l'appuntamento sportivo con Fuori Aula Network.
Ciao a tutti, ben ritrovati con la nuova puntata di Rassegnati Sport, l'appuntamento sportivo con Fuori Aula Network. Partiamo subito con quello che è stato il weekend veronese sportivo. Si è giocata una partita vibrante, una partita emozionante, con tanti gol, tante emozioni. Sto parlando di Hellas Verona-Torino, terminata 3-3, giocata ieri allo stadio Bentegodi alle 12:30. Edoardo, che partita è stata?
Ciao Emanuele, buongiorno a tutti. Clamorosa rimonta dell'Hellas da 0-3 a 3-3. Punto pesantissimo non solo per come si era messa la partita, ma anche per i risultati delle dirette concorrenti per la salvezza. Nel primo tempo un Verona non pervenuto e Torino meritatamente in vantaggio con Ansaldi. A inizio ripresa Juric inserisce Stepinski e Verre, cambi che saranno poi decisivi. Ma il copione sembra sempre lo stesso, con Berenguer e Ansaldi che firma la doppietta e portano a 3 le reti del Torino. La svolta arriva quando Pazzini, appena entrato anche lui, trasforma un rigore assegnato dal VAR per un fallo di mano. I giallo-blu si gettano in avanti e da qua in avanti il Torino praticamente scompare dal campo. E prima Verre e poi Stepinski fanno esplodere il Menti per un pareggio che sa di vittoria per come è venuto. Tanti rimpianti invece per il Granata, che sembravano avere in mano la partita e invece tornano a casa con un punticino.
Ti chiedo Edoardo se può essere visto un po' come un bicchiere mezzo pieno, un bicchiere mezzo vuoto questa partita dai due volti, perché sì, c'è una bella rimonta in pochi minuti, quindi insomma una squadra viva, ma allo stesso tempo c'è una squadra che va sotto 3-0 senza dare segnali di vita.
I primi 60 minuti sono da bicchiere mezzo vuoto, nel senso che il Verona era in balia dell'avversario, non riusciva a costruire azioni se non qualche sporadico tiro in porta. Poi i cambi sono risultati tutti e tre decisivi, e quindi se dobbiamo guardare la partita in generale e soprattutto il risultato, che quello che conta, direi un bicchiere mezzo pieno.
Benissimo, vedremo quindi il Verona come proseguirà il proprio campionato che per la squadra di Juric riprenderà il 5 gennaio, quindi stiamo già parlando del 2020, alle ore 15 al Paolo Mazza di Ferrara, Spal Hellas Verona, una partita che comunque, anche se la Spal è ultima in classifica, nasconde delle insidie, e staremo a vedere. Quindi come Andrea facciamo un passo indietro invece a venerdì sera, ore 21 allo stadio Bentegodi. Si è giocata la partita tra Chievo Verona e Juve Stabia e l'esito è stato veramente clamoroso, partita che abbiamo seguito per Fuori Aula Network, vi abbiamo dato gli aggiornamenti in diretta sui nostri canali social. Chievo che perde 2-3 in casa, ricordiamo doppio vantaggio del Chievo nel primo tempo con Rigione, Pucciarelli e rimonta campana nella ripresa grazie ai gol di Adae al 49esimo, che dà coraggio alla squadra di Caserta, che poi trova due gol entrambi su calcio di rigore, entrambi segnati da Francesco Forte. Insomma, un Chievo veramente che esce male secondo me da questo fine settimana, perché soprattutto per come si era messa la partita e anche ovviamente con tutto il rispetto per la Juve Stabia, però la posizione di classifica delle Vespe lasciava presagire una partita, non dico più facile per il Chievo, ma quantomeno più gestibile, più... Mi aspettavo insomma una squadra che potesse imporsi in qualche modo su un'altra squadra, appunto la Juve Stabia, che ha dimostrato dei limiti e la posizione in classifica lo dimostra. Un Chievo che conferma quindi alcuni problemi già visti in passato, già avanti di 2-0 contro la Virtus Entella aveva dato dei segnali di calo nella ripresa, aveva subito il gol in quell'occasione del 2-1 ed era riuscita comunque a portare a casa i 3 punti. Questa cosa non è successa invece venerdì sera contro la Juve Stabia che appunto ha trovato 3 gol ed è riuscita a ribaltare completamente il Chievo che quindi non riesce ancora una volta a dare continuità in questo campionato che sappiamo essere molto incerto e che soprattutto in quelle posizioni tra il secondo, il terzo e il quarto posto comunque vede molte squadre raggruppate in pochi punti, quindi fare filotto sicuramente sarebbe una cosa positiva. Chievo che appunto sta mancando in questo aspetto, l'aspetto della continuità, e Chievo soprattutto che è atteso da partite molto complicate a partire dalla partita di sabato 21 dicembre, è l'ultimo appuntamento prima di Natale, ore 15, giocherà allo stadio Tombolato contro il Cittadella in un derby affascinante ma allo stesso tempo per la squadra di Marcolini molto complicato. E non solo, perché poi a Santo Stefano il Chievo affronterà il Bentegodi, il Benevento primo in classifica che oramai sta veramente facendo il vuoto dietro di sé, e poi in sequenza affronterà Pescara, Perugia ed Empoli, quindi insomma è veramente un ciclo abbastanza complicato per la squadra di Marcolini, che dovrà passare per forza da questi impegni se vuole diventare grande in questo campionato, perché finora ancora non ha compiuto quel salto decisivo e insomma quindi staremo a vedere anche per quanto riguarda il Chievo. Andiamo in Serie C, dove arrivano le notizie migliori per quanto riguarda il calcio veronese. La Virtus Verona è tornata alla vittoria e l'ha fatto in trasferta contro l'Alma Juventus Fano ieri alle 17:30. Nicolò.
Ciao Emanuele, buongiorno ai nostri ascoltatori. La Virtus Verona ritrova il successo nell'ultima giornata del girone d'andata battendo per 0-1 il Fano in trasferta allo stadio Raffaele Mancini. Vittoria sofferta ma di grande rilevanza anche perché arriva nonostante il forfè dell'ultima ora di un giocatore fondamentale per il rossoblù come Danti. La partita infatti viene decisa da Lupoli con un pallonetto dalla distanza al 19° del primo tempo. Inutili tentativi di riacciuffare il match da parte dei padroni di casa che nel secondo tempo si arrendono di fronte agli ottimi interventi di un attento Giacomel. 3 punti importantissimi per la Virtus per ritornare alle buone abitudini di inizio campionato e tornare alla vittoria dopo 5 partite senza di essa. I rossoblù ora si stagliano al 10° posto in classifica con 27 punti e vedono riavvicinarsi la zona playoff. Possono così guardare con ottimismo al girone di ritorno. Il Fano invece rimane penultimo con 13 punti in 19 partite e soprattutto, dato rilevante, 0 vittorie di fronte al proprio pubblico. Di questo passo la salvezza sembra quasi impossibile.
Benissimo, salvezza che insomma quest'anno sembra veramente alla portata della Virtus Verona, che a differenza dell'anno scorso insomma sta navigando in acque ben più calme, anche se comunque sarà importante anche qui essere e trovare continuità. Ma è arrivato il momento del PUS con l'intervista di Edoardo.
Siamo qua oggi a intervistare Michele Farinato del CUS, in particolare lui è un giocatore di Quidditch. Allora, ciao Michele.
Ciao.
Allora, intanto partiamo subito da come è nato il Quidditch come sport e come è entrato a far parte del CUS.
Allora, il Quidditch come sport in generale è nato nel 2005 nei college americani. E che si sa, i college americani sono soliti organizzare le loro attività sportive, i loro campionati, e da lì da un gruppo di studenti ha preso piede questa idea di tradurre il Quidditch magico in un Quidditch ovviamente più babbano. E mentre a Verona il Quidditch, diciamo, è nato nel 2015 da un gruppo di studenti universitari, è nato inizialmente come hobby, successivamente la volontà di fare le cose fatte bene, di provare a partecipare anche ai campionati e agli eventi nazionali, e il fatto di essere soprattutto formato da studenti universitari ha spinto a tentare di chiedere la tutela del CUS, e così il Quidditch è entrato a far parte appunto del CUS Verona.
Benissimo, per chi non conoscesse le regole del gioco, ci puoi spiegare quali sono le regole principali e soprattutto gli adattamenti dalla saga di Harry Potter?
Sì, allora parto dalla spiegazione base per chi non conoscesse il Quidditch come sport di Harry Potter. Ci sono tre anelli per ogni lato del campo e ogni squadra deve cercare di fare gol in questi tre anelli posti verticalmente. Ogni centro nell'anello vale 10 punti e si gioca in 6 contro 6 all'inizio, che diventa un 7 contro 7 dal 17esimo minuto, poi spiegherò perché. E la partita finisce quando viene catturato il boccino d'oro. Ora, una delle domande che ci fanno molto spesso quando giochiamo a Quidditch, quando parliamo del Quidditch, è: ma le scope come fate? Perché in Harry Potter questi, i giocatori volano su queste scope volanti. Noi ovviamente non abbiamo delle scope volanti, però c'è un bastone di PVC lungo un metro che va sempre tenuto in mezzo alle gambe, sollevato quando si corre, quando si gioca, in qualsiasi momento della partita, che costituisce da una parte un handicap, sebbene non così tanto grande, perché per esperienza personale ti abitui molto in fretta a correre sorreggendo il bastone, però costituisce anche un elemento di particolarità e di spettacolarità, che è una delle cose che contraddistingue questo sport. E dopodiché il Quidditch ha tante cose, ha degli elementi da vari sport, come per esempio il rugby, perché sono consentiti i placcaggi. Il Quidditch è uno sport di contatto e sono consentiti i placcaggi fra le spalle e le ginocchia. Poi, come nel film, ci sono i bolidi, che nel film sono dei palloni vaganti che cercano di colpire i giocatori per metterli fuori gioco. Nel Quidditch babbano, diciamo, ci sono i battitori, che è uno dei ruoli del Quidditch. Questi battitori sono armati con dei bolidi, che sono dei palloni da dodgeball leggermente sgonfi, e devono cercare di colpire i giocatori avversari in modo da fermarli. Quando un giocatore viene colpito, si dice che è stato bittato, deve fermarsi. Dov'è? Se ha in mano la scopa, se ha in mano il pallone, lo butta giù. Deve togliersi la scopa tra le gambe, tornare ai suoi anelli e toccare uno degli anelli, e dopodiché ritorna in gioco. Poi la pluffa, invece, che è il pallone con cui si segna, è una palla da pallavolo leggermente sgonfia e viene, può essere gestita solamente dai cacciatori, che sono un altro ruolo del Quidditch. I cacciatori sono quelli appunto che devono cercare di fare gol nei tre anelli. Ogni squadra ha tre cacciatori, due battitori, che sono i ruoli che finora ho spiegato. C'è un portiere per ogni squadra. Ora, il portiere è un cacciatore con dei vantaggi però all'interno della sua area, perché quando è dentro l'area del portiere è immune ai bolidi e ai placcaggi, non può essere placcato e non può essere colpito da un bolide. È l'unico che può parare i tiri mettendo una mano anche attraverso l'anello, perché nel Quidditch si può segnare anche da dietro gli anelli, e il portiere è l'unico che può mettere la mano dentro l'anello per cercare di parare un tiro che viene quindi dal lato opposto. Il cercatore è quello che deve catturare il boccino d'oro. Il boccino d'oro cos'è, ci chiederanno? Il boccino d'oro è un giocatore neutrale alle due squadre, vestito completamente di giallo, con dei pantaloni apposta, a cui è attaccato un lungo calzone giallo, ovviamente, con dentro una pallina da tennis. Questo lungo calzone viene attaccato da uno strappo. I cercatori devono cercare di catturare il boccino d'oro, appunto. Questo calzone assomiglia molto allo scalpo da questo punto di vista. La difficoltà sta nel fatto che il cercatore può difendersi. Il cacciatore si può tenere allontanato con le mani, può cercare di farti scivolare via o per terra, può toglierti la scopa dalle gambe, e quando ti toglie la scopa sei appunto come se fossi vittato, devi tornare ai tuoi anelli. Può usare uno dei cacciatori, degli altri cercatori, come scudo, quindi magari un cercatore viene usato come scudo umano per pararsi dall'altro cercatore. E i ruoli del Quidditch si distinguono dalle fascette, perché ogni ruolo ha le sue fascette: fascetta bianca cacciatore, fascetta nera battitore, fascetta verde portiere e fascetta gialla cercatore. Il campo è lungo 60 metri per 33 e gli anelli, quindi tre anelli ai posti delle due estremità, sono tre anelli di dimensioni diverse, ovviamente uno più alto dell'altro, e sono posti a una distanza di 2,34 metri l'uno dall'altro.
Perfetto.
E un'altra cosa che è... il quidditch è uno sport obbligatoriamente misto, e questo è il problema per moltissime squadre in giro per l'Italia, fra cui anche qua a Verona. Il quidditch è uno sport obbligatoriamente misto. In ogni squadra ci devono essere almeno due ragazze in campo, che diventano tre quando entra in campo il boccino d'oro, perché il boccino d'oro, i cercatori entrano in campo al 17° minuto della partita. Quindi una squadra, siccome nel 15 si corre molto e ci servono cambi infiniti, una squadra per poter gestire al meglio una partita dovrebbe avere in rosa 4-5 ragazze, e questo è un problema per molte squadre, che magari si ritrovano con 10-15 ragazzi, quindi un numero ottimo, però 2-3 ragazze.
Bene, direi che è stato molto esaustivo per quanto riguarda il regolamento. Per quanto riguarda invece il vostro futuro, avete qualche progetto, qualche esperienza, qualche idea che volete mettere in atto?
Come squadra di Verona, noi vorremmo partecipare al campionato nazionale che si terrà nella sua seconda fase a Roma il 25-26 gennaio. E perché in questo momento, per ora, non abbiamo mai partecipato a un campionato come squadra di Verona per problemi di numero di giocatori e numero di ragazze, che è il problema attuale, diciamo. E abbiamo partecipato, alcuni di noi hanno partecipato, come Midgard Vikings, che è un ex progetto che metteva insieme le squadre di Verona, di Trento e di Udine, per fare in modo che finché queste squadre non fossero indipendenti e ciascuna avesse appunto la propria squadra con cui partecipare ai campionati, ci fosse un modo per fare delle esperienze ufficiali nei campionati nazionali. Quindi il nostro obiettivo sul breve termine è quello intanto di provare a partecipare ai campionati, debuttare come Idras Quidditch Verona. Alla lunga, ovviamente, vogliamo cercare di diventare un gruppo, una squadra con un'organizzazione ovviamente più professionale, degli allenamenti più professionali, e raggiungere dei buoni livelli, quindi arrivare a ottimi livelli nazionali, perché no, puntare anche in futuro a vincere il campionato e a partecipare alle coppe europee.
Beh, noi non possiamo altro che farvi un in bocca al lupo, sperando che riesca tutto per il meglio. E al momento state partecipando a qualche coppa, a qualche campionato?
Al momento stiamo cercando di raggiungere il numero di persone, il numero di ragazze giusto per poter partecipare al campionato appunto del 25 gennaio. Potremmo, io spero di riuscire in questo progetto, e avremo novità nei prossimi giorni.
Benissimo. Io ringrazio Michele, grazie.
Ringrazio voi.
Anche per oggi dal CUS è tutto, per Foriallo Network, Edoardo Cavalli.
Con questo ultimo appuntamento dell'anno col CUS chiudiamo anche il 2019 di Rassegnati Sport. Auguriamo a tutti voi che ci avete ascoltato delle buone feste, un felice anno nuovo e appuntamento al 2020.